e dice delle cose orribili, Grillo, ma delle cose che non possono far piacere a qualcuno che ha un po' di amore per il proprio paese. No. Dopo mi dice tutti, mi contesta tutto, ho quasi finito. Però questo è, e quindi questo non... Io ho incontrato la signora Merkel in un paio di occasioni e io ricordo molto bene questo, che lei che arrivava con le riforme fatte dal governo precedente socialdemocratico ha detto: noi siamo stati fortunati perché noi abbiamo l'eredità delle riforme fatte dal governo socialdemocratico Schröder e le possiamo portare avanti, applicare, migliorare. Non dobbiamo farle noi. Infatti Schröder le aveva fatte e ha perso le elezioni. Lei è arrivata e ha detto quello, non ha detto tutto quello che ha fatto Schröder fa schifo. Non ha detto quello, schifo è un termine che viene molto usato dai nostri politici, ma un paese che vuole un po' di concordia prende le cose anche fatte male e dice le miglioriamo, questo è il mio impianto. E quindi io vedo questi anni come gli anni del risentimento, come gli anni in cui quello che sembrava essere, ma non dico che quello è stato merito nostro, che sarebbe stato, no, dico che sembrava che il paese volesse e potesse imboccare una nuova strada, io poi la vedo di nuovo persa questa strada, e questo è il grande rimpianto. E questo mi induce a dire una cosa, e con questo finisco, mi induce a dire che io credo che una parte importante di questo risentimento, che tocca molte aree, tocca, come dire, strumentalizzare le paure che ci sono e sono anche legittime, questo risentimento non può far bene al paese, non è un elemento che possa favorire la crescita. Ma io sono anche convinta, ed è per questo non solo che ho scritto il libro, ma che vado molto in contra, senza avere, lo dico chiaramente, senza avere nessuna intenzione di candidarmi a elezioni, non ce l'ho fatto, ormai posso dedicarmi a scrivere, a leggere, anche un po' a curare il morto, ai miei nipoti, ma non voglio quindi il voto di nessuno. Parlare con le persone però è importante, e io vedo che c'è questa risposta, anche con le critiche, che c'è questa risposta, e allora mi fa pensare che in effetti quella speranza, quella fiammella, quella questione di quale strada imboccare possa essere non del tutto spenta. Vi dico ancora questo. Io ho degli amici, molti, molti, che fanno mestieri intellettuali, i quali hanno questa opinione, mi dicono: no, ma l'Italia è un paese perso. Io mi ribello sempre. E loro mi dicono: sì, perché tu sei doverista. Io da piccola ho frequentato l'Azione Cattolica, e l'Azione Cattolica è molto, ti porta molto a sentire. E quindi se uno pensasse che tanto la situazione è perduta, non ti devi più impegnare. Io invece penso che noi tutti ci dobbiamo impegnare, con pacatezza, senza insultare, esprimendo le proprie convinzioni, esprimendo la nostra visione del paese, e questo credo che sia il diritto e il dovere di cittadinanza. E io credo che se questo viene fatto, e viene fatto, vuol dire che questo, il nostro paese, io non lo chiamo questo paese, lo chiamo il nostro paese, ha ancora la possibilità. È un debito, questo, è un debito che abbiamo nei confronti delle generazioni che vengono, di Giuseppe, di quel Giuseppe all'età dei miei nipoti, di Giuseppe, dei suoi compagni, di quelli anche più piccoli di Giuseppe, è un debito che abbiamo nei loro riguardi, perché noi parliamo sempre del debito finanziario, del debito pensionistico, ma noi abbiamo un debito di restituire a loro una strada senza obbligarli a cercarla altrove. Questo credo che sia il debito più grande che noi abbiamo. Non ho parlato degli esodati, ma lo faccio appena mi fanno una domanda. La solidarietà con i giovani c'è già in questo, e poi parlerò anche, se arriverà una domanda, ma mi aggancio, alla difficoltà di mettere insieme giustizia e equilibrio finanziario. Questo era quello che volevo dirvi e adesso rispondo alle vostre domande.
Riforme, anche questi retroscena, questo dietro le quinte che ci ha raccontato. Penso che questa sera abbiamo una grande occasione di confronto, ringrazio la professoressa Fornero, quindi sono domande senza filtro, raccomandazione, brevità e con tono, come diceva Albanese, pacatamente. Ecco. Quindi adesso faccio girare il microfono.
Diamolo a Giuseppe, così Giuseppe può prendere.
Ecco.
Adesso c'è la donna da poi c'è la signora qui, poi c'è la signora là e poi c'è un signore lì. Non funziona. Chiede pure, guardi, e lei non fa la domanda.
No, no, io parlo di voglio
solo cambiare le file.
No, allora io dico, oggi ormai un bel tempo io ho cominciato a lavorare a 13 anni e mezzo, lavorando la
venga, venga qui.
No, mi avanti. E il discorso è questo, mi hanno sempre versato male, eccetera, eccetera, per una volta 16-17 ore, eccetera. Però voglio dire anche un'altra roba, perché ho fatto più politica nella mia vita, dopo mi sono ritirata a lavorare la terra perché mi dava a mangiare. Allora si parla di questo e di quello, come mai che i nostri politici dopo 5 anni, quel che lei, vanno in pensione con delle pensioni stratosferiche e viene fuori che continua a lavorare a favori e non abbiamo nessuna e non abbiamo niente. Questo è allucinante, perché se mi sono arrivata a 64 anni ho girato anche il mondo nel frattempo per vedere come funziona, perché io negli anni 85 ero già in Germania, là le cose già funzionavano come si dice, gli enti sociali eccetera. Qua alla fine i signori del potere ci stanno spremendo come le galline e come i limoni e mi chiedi sinceramente tu quel che è successo dal Daionta a questo e quell'altro non è un caso dei casi, perché nessuno parla degli esperimenti che hanno fatto nel Bellunese tra 3 anni a questa parte, i caccia dell'America eccetera eccetera, perché Belluno è cara di nessuno.
Grazie. Sì, sì, no, io capisco il suo scontento, lo capisco, lo rispetto.
Viene massoneria in politica.
Grazie. Io voglio dirle una cosa, signora. Questo non c'è sul libro, ma quando io stavo nei 15 giorni in cui ho preparato la riforma delle pensioni, anche in mezzo a 1000 richieste, perché uno che non sa, il ministro arriva e c'è la Corte dei Conti che ti chiede se vuoi confermare i direttori, la Corte dei Conti che ti chiede se devi, vuoi cambiare il capo di gabinetto, tutte cose alle quali io dicevo ma datemi un giorno, due per capire, incontrare queste persone. Ma quando io stavo facendo la riforma delle pensioni, e aggiungo una cosa, il Ministero del Lavoro è molto povero di strutture tecniche, le strutture tecniche ce l'ha il Ministero del Tesoro, la Ragioneria Generale dello Stato, lì hanno strutture tecniche e personale in grado di fare i conti. Noi mandavamo ipotesi di lavoro, loro rispondevano non basta ancora, non basta ancora, quella è una cosa. Allora io avevo la coscienza di quello che si faceva e allora una mattina, guardi che le sto raccontando un episodio, una mattina io presi il telefono, telefonai al presidente Fini E Edisperi mi aveva detto: ministro, qualunque cosa mi chiami. E dissi: posso venire a parlarle? E lui mi ha detto: sì, venga subito. Io sono andata e gli ho detto: presidente, queste parole, noi stiamo per varare una riforma delle pensioni che è severa. Io penso che gli italiani sarebbero molto contenti se anche voi faceste qualcosa. Poi aggiunsi: so che non spetta al ministro, guarda che ero un ministro non imparato, come si dice, e quindi io però sapevo che le cosiddetti vitalizi sono di pertinenza di ciascuna Camera, le decidono loro, non le decide il governo. Ho detto: so che non spetta a me, però credo che sia mio dovere rappresentarle la situazione e magari anche fare appello alla sua sensibilità. Lui all'inizio mi ha guardata male e mi ha detto: ministro, noi abbiamo già fatto. E poi mi ha aggiunto: la nostra riforma parte dal 2015. Al che io ho ribadito: però gli italiani non saranno contenti lo stesso, perché la loro parte dal 1 gennaio 2012. Non potevamo avere la transizione lunga. E quindi ho detto quello. Allora lui ha chiamato il suo segretario, che è oggi il segretario del presidente Mattarella, quello signore coi capelli bianchi, lo vede sempre con Mattarella. Allora era segretario della Camera. Lo chiama e gli dice: per cambiare le nostre pensioni, i nostri vitalizi, occorre tutta l'aula, cioè un'assemblea, oppure basta quella che si chiama la giunta di presidenza. E il segretario rispose: basta la giunta. Allora lui mi disse: ministro, vada pure. Io non ero ritornata nel mio ufficio neanche da 5 minuti, e un po' da 5 minuti che mi arriva ancora una sua telefonata e mi dice alquanto così: ministro, guardi, ho combinato una riunione alle 5 di questa sera qui da me, alla Camera, con anche il presidente Schifani. Sappia che il presidente Schifani è molto irritato per la sua iniziativa e sappia che comunque ha molta meno simpatia per il vostro governo di quanta ne ho io. A me venne un brivido nella schiena, sto raccontando l'episodio, ancora un minuto poi... Un brivido nella schiena, perché ho detto: ho fatto una cosa tremenda, licenziano subito, che va anche non troppo male. E così allora decisi di giocare d'azzardo, perché io ho pensato: ma io mica gli ho chiesto niente per me, gli ho chiesto mica di mettere un mio amico in qualche posto alla Camera. Io gli ho chiesto qualcosa che credo sia importante per il paese. Cioè mi è venuto anche un po' un moto. Allora telefonai al presidente Napolitano e gli dissi: presidente, ho bisogno di parlarne, perché Mario Monti era in giro per l'Europa, non c'era, ho bisogno di parlarne. E lui mi disse: ministro, venga alle 6 del pomeriggio. 5, 6. Allora io richiamo fine e dico: guardi che io ho un appuntamento con il presidente alle 6. Allora, un po' mi parava le spalle, no? Alle 5 io vado nell'anticamera di Fini, arriva Schifani, mi guarda abbastanza severamente, con l'aria proprio. Però per fortuna arriva Fini, molto sbrigativo, perché lui aveva deciso che questa cosa andava fatta in fretta, e mi dice: ministro, ci segua che andiamo nella sala della Lupa, che è una sala di riunione, dove io entro erano tutti i componenti della giunta di presidenza. Le posso assicurare che non ce n'era uno che mi abbia fatto un sorriso, perché non erano contenti di quello che poi avrebbero deciso. E comunque cosa succede? Che Fini si siede e dice: allora il ministro ci ha detto che la riforma delle pensioni sarà varata, che è piuttosto severa, e quindi anche noi dobbiamo fare qualcosa. E quindi abbiamo deciso che dal 1 gennaio 2012 anche per noi deve valere il metodo applicato a tutti gli italiani, il metodo contributivo. Dal 1 gennaio 2012 i calcoli per le pensioni dei parlamentari si fanno con lo stesso metodo che si fa con voi. il loro stipendio è certamente molto più alto del suo, anche molto più alto del mio, e quindi le loro pensioni sono molto più alte, ma il metodo di calcolo è lo stesso. Quello che io non ho fatto, e non pensavo di poterlo fare, non credo neanche sia tanto possibile oggi, è dire ricalcoliamo tutto il passato, perché ricalcolare il passato è difficile. Allora noi stabilimmo un contributo di solidarietà che valeva anche per i parlamentari in pensione. Pensioni alte pagano un contributo. Fini disse questo, Schifani si mise a parlare di una dell'antipolitica, come dire, ministro, con queste cose tu stai alimentando il sentimento di antipolitica di cui lei ha fatto adesso una chiara manifestazione, perché il suo sono sentimenti di non simpatia verso la classe politica. E quindi lui mi disse quello, ma il presidente lì lo interruppe, il presidente Fini, dicendo il ministro deve andare da presidente, anzi preghiamo che dica al presidente di questa riunione. Quindi mi ha congedata prima che andassimo a finire su terreni scivolosi e mi ha dato la parola, io li ho ringraziati, sono andata via e il giorno dopo i giornali riportavano qualcosa, non moltissimo, perché i giornali quando devono riportare qualcosa che si è fatto non sono proprio così entusiasti. Al tempo stesso noi, ma questo era lo stile del governo tecnico, non siamo messi là, abbiamo eliminato, no, perché è una cosa fatta, punto e basta. Allora io andai da presidente Napolitano, che allora che riceve sempre con un segretario anche lui che prende appunti, mi ha tenuta più o meno per un'ora e un quarto, un'ora e venti, e poi quando mi ha congedata, io gli ho raccontato tutto, e quando mi ha congedata mi ha detto, ministro, lei deve avere pazienza, sapesse quanta ne ho avuto io. Perché le racconto questo? Perché ci sono cose vere e cose non vere. Vuole che le dica che i politici sono ancora dei privilegiati? Probabilmente sì, non sono gli unici privilegiati, non sono tutti una casta. Io ho conosciuto sia nel PD e sia anche in Forza Italia delle ottime persone, dalle quali io sono contenta di essere rappresentata. Ne ho conosciute di quelle pessime, veramente pessime, alle quali io non darei un soldo bucato, si dice, un soldo bucato, perché proprio valgono poco. E ce ne sono molte. Le mandiamo noi in Parlamento. E le mandiamo noi in Parlamento. E quindi guardi che la democrazia... Quindi lei fa bene a esprimere il suo risentimento, ma deve incanalarlo in un modo positivo, cercando...
ci vuole più saggezza e questa manca,
brava, e cerchiamo di diffonderla tutti. Passiamo alla signora. Comunque grazie anche per il suo intervento.
30 secondi solo, io volevo, prima di interventi che saranno sicuramente molto interessanti e più importanti, quello che dico io voglio semplicemente esprimere la mia solidarietà nei suoi confronti come persona, come donna. Oggi è anche una giornata che ricorda la violenza sulle donne, io penso che lei ne abbia subito tanta di violenza e non credo sia nemmeno la nostra buona creanza, no? Cui siamo abituati, che ci permetta di giustificare proprio quello che così lei ha subito, io credo, perché lei può aver sbagliato, può aver fatto delle cose anche dannose, può aver fatto anche delle cose malamente, però il disprezzo e l'ingiuria con cui lei è stata colpita io penso che non sia degna di noi italiani. Io mi sono vergognata di come l'hanno attaccata e di come ancora oggi l'attaccano, cioè si criticano tante cose, però attacchi personali sono veramente ingiusti e indegni. Quindi io personalmente, che la stimo, la ringrazio per quanto ha detto, e però
che io gli attacchi li ho sofferti, certo, perché se uno non è abituato alla violenza della dialettica politica, ed è violenza e cinismo, ci soffre. Ma gli attacchi verso di me fanno anche parte, per quanto sia un gioco di basso livello, fanno anche parte del gioco. quello che io non perdonerò ad alcune persone sono gli attacchi ai miei familiari. Quello io non lo perdono. Padre, ministro delle pari opportunità, bene, io ho fatto una cosa e su quel fronte lì nessuno mi ha mai attaccato, comunque una cosa l'ho fatta, l'ho portata a casa e potrei dirvi anche con fatica, perché anche in quello c'erano alcuni che pretendevano di essere i portavoce di quel Oltretevere e quindi erano molto non volevano che io facessi una certa cosa, e questa cosa era firmare a Strasburgo la convenzione di Istanbul contro la violenza di genere e la violenza in famiglia. Non ho mai capito perché pensassero che il Papa si sarebbe arrabbiato per questa cosa, ma a Roma ogni tanto si incontrano delle figure, secondo me sono dei millantatori, stanno anche ai piani alti, sono dei millantatori che dicono: ho parlato con Sua Eminenza, ho parlato con Sua Eccellenza, e quindi, secondo me, ho parlato con nessuno, però si fanno belli e tu dici: ma Sua Eminenza, insomma, i rapporti. Allora, aver firmato, cioè proprio la mia firma, ha permesso poi al governo di approvarlo, al Parlamento di incorporarlo nelle nostre leggi. Dopodiché voi direte: non è successo niente. È vero, la violenza contro le donne è ancora, se vogliamo, aumentata, e qui è la dimostrazione, vorrei dire proprio plastica, del fatto che ci può salvare solo l'educazione. E l'educazione al rispetto. L'educazione al rispetto, rispetto della persona. Mentre invece quello che succede oggi nei confronti delle donne è l'assoluta mancanza di rispetto. Sei mio, sei mia e faccio quello che voglio di te. E questo è una cosa molto grave che soltanto educando i bambini. Giuseppe, sei educato al rispetto tu? Sì. Allora, educando i bambini, beh, i miei nipoti sono stati molto in America. In America su questo, ma fin dall'asilo, per esempio, mettere le mani addosso a un altro non si fa. I bambini sono molto sgridati, anche solo per una spinta. Tu non devi toccare un'altra persona. Ci sono... E il rispetto è una, bisogna educare molto bene, ma noi questo, su questo siamo perdenti, quindi almeno su questo io un orgoglio ce l'ho, questa figura l'ho portata, l'ho fatta io.
Altre domande?
Allora, io parlo in funzione dei giovani. Il suo governo diceva, premetto che comunque sono d'accordo, la riforma ci voleva, però diceva: giovani, voi lavorerete di più e avrete qualcosa in più. Io oggi dico a un operaio semplicissimo che vive del suo stipendio: 10 anni di contributi sta portando a casa, maturando, diciamo, 150 euro l'ora. Come posso pretendere fiducia da quello? Secondo, questa sala, secondo me, doveva essere piena di giovani, è piena di pensionati. Allora, io penso che questi signori abbiano paura che la loro pensione non arrivi più. I giovani sono sfiduciati e non sono, tra virgolette, venuti. L'ultima cosa, non capisco perché un governo, anche questo, sostanzialmente deve far sì che i giovani entrino nel mondo del lavoro, un soggetto va in pensione, perché quella sua pensione non deve essere sostanzialmente congelata se vuole rientrare nel mondo del lavoro. Tu decidi che vuoi continuare a lavorare, io la tua pensione te la congelo, te la darò ovviamente aggiornata con i contributi che stai maturando, ma non ti do la pensione e continui a lavorare. Grazie.
Allora, il tema dei giovani è esattamente il tema attorno al quale ruotano tutte le nostre riforme. perché le riforme non sono fatte per punire qualcuno, le riforme sono fatte per adattare la nostra società, che è complessa e per l'appunto formata da generazioni diverse, a cambiamenti che succedono e ai quali noi in qualche modo dobbiamo rispondere. Le riforme sono, lasciatemelo dire così, come un investimento nella società. Ora, tutti voi sapete benissimo che cosa vuol dire investire, un investimento. Vuol dire rinunciare a qualcosa oggi, un investimento, vuol dire che rinuncia a qualcosa oggi per avere domani qualcosa di più. Non è così? Sì, risparmi per avere domani un po' di più, perché avrai anche i rendimenti. Questo è un investimento. Bene, le riforme sono un investimento sociale. Cosa vuol dire? Guardate che riforme a costo zero non esistono. Sono minime, non sono le grandi riforme, non sono a costo zero. Le grandi riforme implicano che oggi si facciano dei sacrifici per avere domani qualcosa di meglio. Quindi il discorso della riforma è il discorso dei giovani. Cosa dobbiamo fare per i giovani? Io non credo che nessuno abbia la risposta sicura, io le dico la mia opinione. Io le dico che io comincerei, una volta l'ho detto, ma neanche troppo scherzando, mi parlano di reddito di cittadinanza, io vorrei l'asilo di cittadinanza. L'asilo di cittadinanza vuol dire che io comincio a prendere i bambini che hanno anche solo pochi mesi e gli do il diritto a un asilo nido. E poi gli do il diritto a una scuola, non si dice dell'infanzia, non si dice più materna, si dice dell'infanzia. Alla scuola dell'infanzia e poi gli do il diritto alla scuola elementare. Prendiamo sul serio, perché guardate le differenze importanti tra gli individui, e noi oggi abbiamo parlato di disparità tra generazioni, però non particolarmente in Italia, ma in questa epoca storica un tema di enorme importanza è il tema della diseguaglianza dei redditi e soprattutto delle ricchezze. In America abbiamo che l'1% detiene più della metà come ricchezza, più della metà dei redditi di più della metà degli americani. Cioè questa è una follia e bisognerà anche tassarli, quindi bisognerà tassarli. Ma al di là di quello, le differenze si possono mitigare partendo dall'inizio. Si parla sempre di creare un terreno di gioco livellato. Ecco, io vorrei livellarlo per i nuovi nati, per i bambini piccoli che devono avere diritto a questo e poi anche il diritto della loro mamma di andare, buonasera, il diritto della loro mamma di andare a lavoro. Mentre invece noi oggi abbiamo una donna che fa un secondo figlio e lascia il lavoro. Questo non è normale. Allora, cosa parliamo quando parliamo di tutelare le generazioni future? Il primo è il diritto ad avere una istruzione buona a partire dall'inizio, proprio a partire dall'inizio. Quindi tu devi investire nelle scuole. Le scuole dovrebbero anche essere degli ambienti accoglienti, dove ci si sta volentieri. Dovresti anche curarti un po' degli insegnanti. Oggi la professione dell'insegnante è svilita, non hanno più, non sentono più di avere un ruolo nella società, eppure il loro ruolo è fondamentale, però non glielo si riconosce né nelle, e questo è grave. Poi bisogna accompagnarli nel percorso, poi bisogna cambiare le regole del mercato del lavoro. Io non vi ho parlato della riforma del mercato del lavoro che abbiamo fatto noi, secondo me fra l'altro era abbastanza buona, abbastanza, dico, niente è perfetto. Renzi poi ha voluto cambiare diverse cose, ma quella cosa che oggi viene chiamata NASPI, l'avete mai sentita qui? Assicurazione sociale per l'impiego, quello è un nome che gli ho dato io, perché quella è una cosa che nella nostra riforma è stata introdotta. E perché l'abbiamo chiamata assicurazione sociale, mica parlo di privati, per l'impiego? perché l'idea dietro era: se io ho una persona che ha perso il lavoro o che ha lasciato la scuola e non lo trova, io devo dargli un reddito, adesso lo chiamano di cittadinanza, noi avevamo pochi soldi e quindi l'abbiamo stabilita piccola, un reddito perché possa vivere, ma soprattutto devo aiutarlo a trovare un impiego, a trovare un lavoro. E quello sono le politiche attive. Adesso Di Maio dice: cambieremo i centri per l'impiego. Cambiare i centri per l'impiego non conta niente. Bisogna fare in modo che i centri per l'impiego abbiano delle professionalità spiccate, di gente che conosce il mercato, aiuta chi esce dalla scuola, questo c'è una richiesta di questo, orienta prima i ragazzi a studiare le cose che poi hanno un riconoscimento nel mercato. Quindi bisogna fare queste cose. Se tu fai questo, i giovani, la vita di lavoro adeguata, magari qualcuno un po' più fortunata, qualcuno meno, ce l'avranno in media. Non possiamo sprecare una generazione. Allora quello che importa è che siano preparati la fase della vita in cui si formano e che poi possano lavorare. Allora bisogna lavorare per questo. Se ci sono queste cose, la pensione ce l'avranno. Se non ci sono queste cose, nessuna promessa politica è in grado di dargliele, perché di una promessa politica che vale tra 40 anni, in cui promettiamo a Giuseppe che avrà una pensione, cosa se ne fa Giuseppe? Se invece Giuseppe frequenta una buona scuola, si forma bene, al pari di quello che succede in tutti gli altri paesi dove la scuola è formativa, e poi Giuseppe entra in un mercato del lavoro e trova un lavoro e magari lo cambia, non è un lavoro unico nella sua vita, e Giuseppe avrà una vita anche da pensionato adeguata. E non solo, ma se Giuseppe ha dei periodi di disoccupazione, quello che bisogna fare è di dire: guarda che tu sei disoccupato, io ti pago i contributi. Questo adesso c'è, ma troppo piccolo. Quindi noi dobbiamo aiutare le persone che non hanno una vita di lavoro regolare pagando i contributi con i soldi pubblici. Cosa vuol dire con i soldi pubblici? Con tassazione generale. Tassazione generale e non con contributi, perché i contributi gravano sul costo del lavoro. La tassazione è progressiva e quindi chi è più ricco paga proporzionalmente di più. Queste cose hanno un senso, però bisogna smetterla. Io lo dico, ma senza, va bene, facciano quello che vogliono, però bisogna sempre partire dalle pensioni. Eh no, partiamo dall'inizio, partiamo dalla scuola, partiamo dal lavoro. E invece qui la grande idea è quella che noi abbiamo praticato per 30 anni, è più di 30 anni, cioè mandiamo in pensione qualcuno perché un altro possa entrare. Non ha funzionato in passato, non funzionerà neanche in futuro. E quindi sì, qualche posto lo libererà, ma non è che io non vedo imprese che sono desiderose di mandare via anziani per prendersi qualche giovane. Magari qualcuna c'è, ma non è così che si fa un mercato del lavoro che funziona bene, non è così che si prepara il loro futuro. Questa è la mia opinione.
Vogliamo ancora due o tre domande?
Comunque era a dire che
sono grazie per una bella esposizione, una lezione di economia politica molto molto importante, ritengo. Comunque il problema fondamentale per me è il debito pubblico, mi fa di capire che siamo primi al mondo come spese politiche. E dopo mi viene da dire: ma c'è il senso nei politici che ci rappresentano di fare il bene comune, di fare il bene sociale allargato d'Italia, o invece una volta eletti pensano solo alle proprie poltrone?
Ecco, d'accordo con...
Dopo ritengo che naturalmente se abbiamo i politici sono là perché li abbiamo messi noi. Mi viene in mente un'osservazione che faceva Montanelli dicendo: a governare l'Italia è molto molto difficile perché è un coacervo di etnie e far andare d'accordo il nord con il sud è una tragedia. Secondo lui doveva essere un esterno che veniva, prendeva coscienza delle necessità senza guardare in faccia nessuno, procedeva. Come mai abbiamo la mafia ormai allargata in tutta Italia? Il nostro esercito va in tutto il mondo per aiutare altre popolazioni, giustamente, ma se cercassimo di vincere la mafia sarebbe un bel risultato. Queste sono alcune mie osservazioni.
Non vuole sì. No, capiamo e siamo, cioè lei ha molte ragioni. Io per come sono fatta, ma qui tornano i miei amici che mi dicono sei una doverista, so tutto questo elenco è tutto vero, ma io preferisco guardare qualcosa di positivo. E per me la cosa positiva stasera siete voi che siete qui. Anche, come si chiama lei signora?
Io?
Come si chiama?
Un nome difficile, perché me l'hanno dato in India, per fortuna, dopo che ho mi sono svegliata, Chandana, che vuol dire amore divino, e ho contato quel Dalai Lama. Sì.
Allora, quello che stavo dicendo è che per me il fatto che ci siano tante persone che vogliono comprendere, che sanno, e vuol dire anche che sono persone, inclusa la signora Sandara, non so se ho capito bene ma non importa, e vuol dire che c'è un desiderio di migliorare le cose nostre. E allora la prossima volta che votiamo cerchiamo di fare in modo di non mandare gli ignoranti, gli incompetenti e anche qualche volta. Però voglio anche dirvi questo, voglio dirvi anche questo. Si dice sempre, per esempio, che la burocrazia è pessima. Io ho conosciuto a Roma degli ottimi burocrati, cioè persone con un forte senso dello Stato, con un forte senso del dovere, con un forte senso delle istituzioni, che è la cosa che a noi in genere manca. E quindi noi dobbiamo puntare sulle cose buone, e altrimenti ci sentiamo questo grande disagio. Non vorrei che lei questa sera andasse via con un senso di negatività, no, perché non va bene. Quindi Giuseppe, dacci una parola positiva.
Amore.
Oh, che bello! Lo sa cosa ha detto Giuseppe? Amore. E quindi vede così il futuro. Io però devo una risposta ancora sugli esodati. C'è qualcuno che vuole fare delle domande?
Sì, io volevo solo chiedere se col senno di poi gli esodati potevano essere accompagnati in maniera diversa da come è successo.
Sicuramente, col senno di poi che... e anche con un po' più di buona volontà. Allora, le dico questo, quando noi abbiamo fatto la riforma c'è sempre una clausola che si mette, che è una clausola per salvaguardare le persone che stanno per andare in pensione. E quindi noi abbiamo detto tutti quelli che andrebbero in pensione nel 2012, quelli sono tutti salvaguardati. E infatti uno che poteva andarci, quelli sono andati. Il problema erano le persone che avevano lasciato il lavoro senza, cioè avendo un accordo e con l'aspettativa di andare in pensione. In molti casi queste persone sono state incoraggiate dai datori di lavoro, quindi hanno ricevuto qualcosa che era una specie di bonus per uscire. Abbiamo ovviamente abbiamo chiesto una stima, io non è che sapessi. La stima era, adesso non ricordo se 50.000 o 55.000. Poi in Parlamento, nella discussione, abbiamo aumentato questo numero, era 50, l'abbiamo portato a 65, per avere un margine. E poi dopo si è scoperto che erano di più. Ma primo, si è scoperto perché? Allora, non esisteva al Ministero nessun registro per tutti questi accordi. In generale, pensateci bene, se io vado in pensione pensando che la legge mi dà il diritto di andare, ma la legge è una legge ordinaria, si cambiano le leggi. E c'era molta discussione sul fatto che quel sistema pensionistico non poteva tenere. Quindi è vero che io non sono tenuta a sapere, ma è anche vero che gli accordi fatti presso le grandi imprese erano comunicati al Ministero, quindi quelli erano conosciuti. Però l'Italia è un paese di piccole imprese e quindi molte persone nelle piccole imprese erano uscite pensando di... Ma di questo nessuno sapeva il numero, nessuno, perché non c'era un obbligo di comunicazione. Io poi l'ho inserito, ma non c'era un obbligo se io lavoro in una piccola impresa che ha 10, ne fai uscire 4 pensando che andranno in pensione. Poi mica lo comunica al Ministero. E questi accordi, come si fa a conoscere quel numero lì? E quindi era anche un difetto di organizzazione. Il fatto che le persone facevano accordi privati che riguardavano però un istituto pubblico come il sistema pensionistico pubblico senza una comunicazione formale. In realtà uno si fa un accordo, deve dire, 4 dipendenti che escono a questa età contando sulla pensione a questa età. Se non altro si sa, poi uno può decidere che... Questo è uno dei motivi per cui il nostro numero non si sapeva, per cui era uno stimo. La seconda questione è che ci sono dei lavoratori, questa è un po' più delicata, che hanno smesso di lavorare, molte sono donne, e pagano i contributi volontari. Allora, queste persone pagano i contributi volontari per raggiungere, per esempio, i 20 anni minimi per avere la pensione. E i contributori volontari in lista li deve conoscere, ma il punto che io lascio alla vostra attenzione, perché noi ne abbiamo inseriti ma poi tutti hanno voluto la salvaguardia, il punto che io lascio alla vostra riflessione è: nel momento in cui la riforma è necessaria e la riforma chiede sacrifici, e io chiedo sacrifici a quelli che stanno lavorando, posso anche dire che una parte di quelli che fanno contribuzione volontaria magari possono anche loro aspettare un po', perché non tutti sono poveri, non tutti sono disgraziati. Una parte possono essere persone che hanno scelto di stare a casa, di fare la contribuzione, ma che magari hanno una situazione familiare anche buona. Però una volta aperto il varco lì si sono messi tutti. Molti. La terza cosa che devo dire è che quando la cosa è nata non è parso vero al sindacato e ai partiti politici di avere qualcosa su cui scatenarsi. Quello era, gli è stato offerto questa cosa qui e loro giustamente per dire ecco quella che cosa ha fatto una cosa, e quindi per loro quello è stato un modo per dire noi non l'avremmo fatto. Aggiungo una cosa, che la dico con una certa delicatezza, ma a un certo punto uscì un documento che dava una stima di 360.000 persone. Quel documento uscì dall'INPS. I giornali si scatenarono su quelle 360.000 persone come se fossero un numero sicuro. E a oggi, dopo 8 salvaguardie diluite nel tempo, siamo a meno di 170.000, siamo a 167 oggi. Di questi, 130 è la mia prima salvaguardia, 10.000 è la mia seconda, che sono gli esodati di Sacconi, perché Sacconi è sempre un angioletto mai considerato, ma ne ha combinate molte insieme a Tremonti, detto apertamente, e dopodiché gli altri sono stati aggiunti anche allargando rispetto alla prima indicazione normativa, per esempio sui contributori volontari. perché è uscito quel documento che oggettivamente ha danneggiato molto me in particolare, perché quando io ogni volta che mettevo piede in Parlamento c'era qualcuno, una commissione che mi diceva: ministro, lei deve togliere gli incarichi a Mastrapasco. Non era un mio potere di togliere gli incarichi, era la legge che decide che cosa può fare il presidente dell'INPS. Quindi io avrei potuto, e l'ho fatto anche, ma lui mi diceva sempre: lasciali discutere, passeranno, perché a Roma l'IDS, perché poi le cose passano, la gente si dimentica. Quindi quando io mi sono messa in testa di fare la riforma della governance IMSS e l'avevamo preparata, e allora qualcosa non è andato giù. E lo stesso Parlamento che me la chiedeva tutti i giorni, che qualcuno mi incontrava, poi l'ha lasciata da parte. Si chiama esercizio del potere duro, che un ministro tecnico neanche intuisce.
Certo.
Intuisce.
Cosa mi dice della quota 100 che stanno parlando adesso? Ha qualche idea?
Certo. La quota 100 è una controriforma, non è la cancellazione della riforma Fornero, non è la cancellazione. Secondo me stanno giocando, mi risulta che un influente ministro, che è solo un ministro, non è un vice premier, che allora abbia detto: ma chi ce l'ha fatto fare di promettere questa cosa in campagna elettorale? Perché ovviamente li mette molto in difficoltà. Se fossero al governo senza questo impegno, sarebbe, allora per loro sarebbe molto più facile tutto. Hanno accantonato 6,5 miliardi per il 2019, 7 miliardi per il 2020. Questo vuol dire che usciranno, qualcuno dice, in potenziali sono circa 600.000 persone, qualcuno dice usciranno 250, anche perché non arriva il primo di gennaio, e quindi bastano per questi. Ma questi, una volta usciti, percepiscono una pensione tutti gli anni, e quindi questi soldi non bastano. Allora la prima domanda che si fa è: ma questa quota 100 vale per quelli che la maturano nel 2019, poi per quelli che la maturano nel 2020, poi nel 2021, per cui il numero cresce sempre, oppure è una finestra che si apre per qualcuno e poi gli altri stanno di nuovo, come ha detto lui, sequestrati dalla Fornero? La domanda è questa: le risorse per quello non ci sono. L'INPS ha calcolato, l'Istituto Boeri ha calcolato, che servono 120 miliardi fino al 2024. Siamo un paese ad alto debito, un paese ad alto debito. Vogliamo fare 120 miliardi di nuovo debito per consentire il pensionamento? Poi c'è l'altra storia, che nel 2012, dal 2012, primo gennaio, il metodo di calcolo è esattamente contributivo. Questo vuol dire che se uno va in pensione prima, prende meno, non c'è più la vecchia formula retributiva. E quindi questo vuol dire che se tu stai, per esempio, 2 anni in più, per 2 anni tu versi i contributi e ogni euro che versi conta ai fini della tua pensione, primo. Secondo, se stai 2 anni in più, quando esci sei di 2 anni più vecchia e quindi l'aspettativa di vita è più corta. Allora vuol dire che quello che il numero che serve a trasformare quello che tu hai versato in una pensione, quel numero lì aumenta. E quindi la pensione aumenta per 2 ragioni: il fatto che tu paghi più contributi e sei più anziano, e quindi se uno invece fa l'operazione contraria, la pensione scende più o meno intorno al 4,5-5% l'anno. Molte persone diranno: ma io non voglio andare. E quindi la situazione è questa, che se molte persone non vanno, allora vuol dire che questa controriforma era inutile e bisognava proseguire con la strada, che in fondo è quella che lei ha indicato, di dire: io lascio che chi vuole andare in pensione prima, se è una persona sfortunata, l'aiuta. Allora diciamo che va in pensione prima ed è lo Stato che si fa carico dei costi. Era l'idea dell'ape social.
Ma non mi riferivo ad andare in pensione prima.
Si riferiva
a un pensionato che esce con il suo
monte di lavoro
regolare, se decide di lavorare.
Guardi, noi abbiamo tolto, noi il paese ha tolto il divieto di cumulo con un governo di destra, Maroni, nel 2009, mi pare. Prima? Anche a me, ma supponiamo che sia
2006.
Va bene, vedi che 2006 è stato tolto il divieto di cumulo. Perché è stato tolto il divieto di cumulo? Perché andiamo più verso pensioni contributive. Se la pensione è contributiva, io vado in pensione, poi continuo a versare, quello è un'integrazione che mi verrà data ogni 5 anni, per esempio, perché sono contributi miei e cambia anche la mia età. Quindi non è l'idea che noi dobbiamo sempre razionare il lavoro che c'è, invece di cercare di fare un nuovo lavoro. Richiede molta più energia, molta più fantasia, molto più impegno fare nuovo lavoro piuttosto che ripartire quello che c'è. Ripartire quello che c'è è abbastanza facile. Ci abbiamo questo lavoro, se non ce n'è abbastanza, fuori le donne, fuori i lavoratori anziani, e non entrano i giovani. Non funziona così il mercato del lavoro. In tutti i paesi dove il lavoro funziona, lavorano i lavoratori anziani, quelli giovani e anche le donne. Poi non è che tutto sia perfetto, per carità, però questo è. Quindi l'idea è quella. Allora, se non vanno, vuol dire che non ce n'era tanto bisogno e si poteva continuare sulla strada dell'APE social e volontaria. Se vanno, i soldi non bastano. E quindi il problema se lo porrà il governo che viene. Perché non è che nessuno pensa seriamente, e questi mica sono maghi, che l'Italia avrà una crescita economica come quella che loro sostengono. Sulla base di che? Sulla base del sorriso di Conte. Avremo la crescita, ma l'economia è una cosa un po' diversa, che non si basa sui sorrisi. Quindi anche lì è un grande... Guardi, se vuole, io ve lo dico apertamente, io sono molto preoccupata. Molto preoccupata che le cose possano anche peggiorare, ma in modo anche drastico e rapido. Io però non voglio evocare questi scenari e dico una cosa, che io mi auguro che il governo, che nel governo prevalgano delle voci di buon senso. Qualcuna c'è, non si sente frequentemente, ma qualcuna c'è. Il ministro Tria ogni tanto è ondivago, ogni tanto qualcuno gli arriva la telefonata dal colle e gli dice: senti, per favore, almeno tu, secondo me funziona così. Però quello che penso anche, sa che cosa penso realisticamente? Io penso che loro, siccome sono abituati a dire anche bugie, diciamocela, loro sosterranno una verità con gli italiani e un'altra con l'Europa. Cioè in Italia diranno: ecco, abbiamo cancellato la Fornero, abbiamo dato il reddito di cittadinanza a tutti, sono cose storiche, sapete che ogni cosa che fanno è storica, è una svolta storica. Quindi in Italia continueranno con questa propaganda, tra l'altro loro dal punto di vista della propaganda, entrambi questi partiti e movimenti sono organizzatissimi, organizzatissimi, e gli altri che non sono organizzati succombono, perché la propaganda è uno strumento formidabile di manipolazione delle opinioni e degli orientamenti delle persone. Quindi loro sostengono quello, poi vanno in Europa e dicono: scusate, ma noi abbiamo... ma mica l'abbiamo cancellata la Fornero, sta lì, gli abbiamo dato un anno, poi si vedrà. E poi va il reddito di cittadinanza, ma in fondo è quello che prima si chiamava reddito di inclusione, ma è quella cosa lì, non abbiamo mica cambiato tutto. Secondo me questo è quello che cercheranno di fare, cioè una doppia, un giano di fronte. Arrivi qua e dici, ragazzi, tutto il governo del cambiamento ha rivoltato l'Italia come un calzino. E poi vanno di là e dicono, ma no, guardate che non è così. Tiene questa cosa? Io non lo so. Aggiungo un terzo elemento di preoccupazione, e poi non voglio finire con le preoccupazioni. Terzo elemento di preoccupazione per me è lo scenario internazionale. Io credo che a questo punto noi siamo diventati appetibili per qualcuno. E io credo che queste cose non succedono per caso. Nello scenario internazionale le cose sono guidate e ci sono molte forze con molti interessi. Noi in questo momento per l'America sì, va bene, abbraccia, dice oh guarda questo qui parla il linguaggio mio, quindi sarà mio. Ma non gli importa niente dell'Italia, né a Trump né agli americani. Io l'ho visto molte volte, non ci siamo noi. In Europa contano un po' la Germania, conta un po' la Francia perché c'è Macron che adesso non è più tanto nuovo, e però insomma all'inizio dava molto, e poi conta la Gran Bretagna perché lì c'è una speciale liaison che non so se può. Dopodiché noi siamo isolati, perché se siamo isolati in Europa, con l'America non abbiamo più un rapporto perché ce l'avevamo con l'Europa, era l'Alleanza Atlantica. Quindi siamo una pedina nelle mani di Putin. È questo che vogliamo? Io no, personalmente no. E quindi rispetto a questo di nuovo, però questo è preoccupante. E questo è il motivo per cui, ve lo dico proprio così, ci sono anche dei giovani qui, e Giuseppe non giocherà ancora, ma Giuseppe devi essere europeista, guarda tu, ma devi essere europeista. E quello che voglio dire è che noi dobbiamo fare molta attenzione al voto europeo, e nel voto europeo io spero francamente, confido, come direbbe Mario Monti, che i sovranisti non vincano, perché con tutti i limiti delle altre forze politiche, con tutti i limiti dell'Europa, da questa Europa noi dobbiamo muovere in avanti e non tornare.
Adesso l'hanno indicata come il male,
come il male assoluto,
sì. È la giustificazione di quello
e
che non si
invece noi farà. Vogliamo un'Europa più forte proprio per i nostri ragazzi. Ancora una, io sono
alla prima mi ha già risposto, perché stavo per chiedere secondo lei quanto tempo ci vuole prima che Mattarella nomini un altro governo tecnico, ma mi sembra che sia
bello.
Invece la seconda, noi penso abbiamo l'immagine sua e del presidente Monti durante quella famosa conferenza stampa in cui lei si è commossa. Anche io allora pensai che forse ci volevano due professori universitari per vedere un po' di umanità in quelle stanze.
Grazie anche per questo. Allora sono io che vi ringrazio molto, non lo commento perché l'abbiamo già commentato prima, lei non si offenderà, vero?
Sì, un po' amato.
No, vabbè, quella commozione l'ho anche già spiegata, era che c'era lo stress veramente tremendo di quei giorni. E poi Mario Monti era abituato così, ma perché noi lavoravamo sempre. E quindi io non sapevo neanche che sarei andata in conferenza stampa, nessuno me l'aveva detto. Quindi io ho presentato la riforma in Consiglio dei Ministri, l'ho spiegata benissimo, tutto era tutto bene. E finisce e dice adesso andiamo in conferenza stampa e chiama qualche ministro. E quindi io dietro di lui e arriviamo in una sala che era stracolma di cameraman, di giornalisti, ci camminavano, ti mettevano il microfono da tutte le parti, noi non potevamo. Ci siamo messi così, Mario Monti parla, io lo ascoltavo e pensavo che parlasse lui. E invece poi lui dice, Elsa, illustra la riforma delle pensioni. E io, chiunque può andare a vedere il video, perché c'è. E io credo di averlo fatto bene, bene. Però poi a un certo punto io dovevo dire questa frase, In una riforma delle pensioni, normalmente i pensionati non vengono toccati, perché i pensionati sono fuori dal mercato del lavoro, non hanno margini di aggiustamento. E quindi questo è il motivo per cui di solito le riforme delle pensioni si fanno sulla popolazione in età lavorativa. In queste circostanze, vi ho detto, la situazione era talmente grave che noi abbiamo anche dovuto chiedere, e la parola doveva essere sacrifici, ai pensionati. Ma quando io stavo per dire la parola sacrifici, per uno strano trucco che succede qualche volta nelle situazioni emotive, il mio pensiero è andato ai miei genitori. I miei genitori di sacrifici ne hanno fatti tanti. E allora questo è stato, no, il colpo emotivo, per cui la parola è rimasta lì e io non riuscivo a dirla. E quindi poi Mario Monti ha cercato di recuperare, insomma, così, eccetera. Quello era il...